Sempre più spesso negli ultimi anni capita di vedere video di animali che si avvicinano o che addirittura entrano nelle grandi città o anche nei paesi semplicemente. Possiamo fare l'esempio dei cinghiali a Roma, ormai diffusissimi, online è pieno di video di cinghiali che si avventurano per le strade, ma pensiamo anche ai lupi o a altri grandi carnivori, come ad esempio gli orsi. Proprio di orsi voglio parlare in questo quarto episodio di Doolittle, il podcast della newsletter bestiale, perché di recente ho letto un articolo sull'essenziale che mi ha incuriosito molto, a cura di Ferdinando Cotugno, e ho proprio chiesto aiuto a lui per parlare di questo argomento. Benvenuti. Gli orsi diventano confidenti quando perdono la naturale diffidenza. Sono attratti dalle aree abitate perché trovano cibo di facile accesso, alveari, pollai o rifiuti non gestiti, spiega Marco Antonelli, zoologo del WWF. Sono animali pacifici. Non ci sono mai stati attacchi, ma un orso di 150 kg che gira senza paura in un paese pieno di gente è un problema per se stesso e per le persone. Non può stare lì e la colpa è della cattiva gestione umana. Ho citato testualmente l'articolo di Ferdinando Cotugno di cui vi parlavo, che è uscito sull'Essenziale di sabato scorso e che appunto affronta il problema in maniera precisa e puntuale. Si parla nello specifico di orsi marsicani, degli orsi marsicani che sono presenti nel Parco Nazionale di Lazio, Abruzzo e Molise e la cui popolazione negli ultimi anni è in crescita e in espansione. Anche per questo aumentano i contatti con l'essere umano. E anche per questo bisogna diventare sempre più bravi nella nostra relazione con gli orsi marsicani. Tra i più famosi in assoluto, tra questi orsi del centro Italia, c'è sicuramente Juan Carrito, che di recente è stato ripreso ad esempio per le vie di Roccaraso e piano piano ha preso sempre più confidenza con l'essere umano, perché semplicemente sta trovando delle fonti di cibo nei paesi, nei cassonetti, nei rifiuti, nel cibo che viene abbandonato. Per questo motivo c'è bisogno di azioni più precise e più puntuali che devono partire prima di tutto dalle amministrazioni e da quello che si può fare a livello di infrastrutture. E questo è il primo aspetto sul quale volevo porre l'attenzione e proprio su questo ho chiesto il primo contributo a Ferdinando, al quale lascio la parola.
In questo momento la parte più pericolosa della vita di un orso marsicano in Abruzzo è attraversare la strada. Ci sono le due autostrade che da Roma passano per l'Abruzzo, quella che va all'Aquila e quella che va a Pescara, ci sono quelle che attraversano il parco e insomma chi visita quella regione, soprattutto in primavera e in estate, lo vede quanto spesso gli automobilisti e i motociclisti le usano come un autodromo, motodromo per andare veloci. L'ultimo episodio mortale per un orso è stato soltanto pochi mesi fa, lo scorso autunno, fra Avezzano e Celano. E quindi l'ecosistema è continuamente frammentato e spezzato dalle strade. E la cosa più urgente è mettere in sicurezza le due autostrade, servirebbero almeno 80 km di barriere per evitare gli attraversamenti in autostrada e serve sicuramente una segnaletica alla quale si sta già lavorando, quindi sia segnaletica per gli automobilisti di tenere in considerazione che gli orsi possono attraversare, sia segnaletica per gli orsi, quindi barriere acustiche e visive per avvisare gli orsi che le macchine stanno passando. Questa è la principale priorità per mettere in sicurezza la vita dell'orso in Abruzzo.
Le soluzioni ci sono e ci sono e come, per questo motivo bisognerebbe agire subito e in maniera puntuale proprio in quei punti, in quelle zone che, come spiegato, sono più problematiche proprio perché più trafficate da parte degli orsi e in questo senso mi vengono in mente anche i possibili tunnel o dei cavalcavia sopra i quali far passare gli animali selvatici che si vedono spesso, ce ne sono diversi, ad esempio in America, e servono appunto per permettere alla fauna selvatica di attraversare tranquillamente un'autostrada, e questo è un aiuto sia per gli automobilisti sia per gli animali selvatici, visto che tutela entrambi da possibili incidenti. Non solo infrastrutture però, perché, come dicevamo, una parte fondamentale in tutta questa storia viene giocata dai singoli, dalle persone e dai loro comportamenti, perché anche ognuno di noi può fare qualcosa per evitare che l'orso entri in contatto con le persone, per evitare che prenda confidenza, per evitare che metta a rischio se stesso in primis e anche noi. E proprio su questo punto ho chiesto il secondo contributo a Ferdinando.
Gli orsi non possono avere un futuro sostenibile in Abruzzo e nelle regioni limitrofe se non c'è la partecipazione di tutta la comunità. Si parla di Bear Smart Community, che è un modello importato dal Canada, per il coinvolgimento di tutti quanti, di tutte le attività economiche, dei cittadini, dei turisti, soprattutto nel cercare la giusta distanza fra un animale selvatico, l'abitato, che è molto intenso, perché la popolazione dell'orso marsicano è quella più densa di tutte le specie di orso del mondo, perché l'area in cui vivono è molto piccola. Infatti una delle strategie chiave è provare ad allargare l'areale per permettere alla popolazione di crescere. Il principale problema, la principale sfida per la convivenza è quella con gli allevatori, che spesso sono la prima linea di questo rapporto umano-animale. E infatti ci sono molte iniziative per recinti elettrificati, per porte blindate nei pollai, perché ovviamente è un problema sia per gli allevatori che per gli orsi essere attratti dalle attività economiche. L'ultimo caso di orso ucciso in modo volontario da una persona fu proprio da un allevatore per vendetta, dopo che l'orso gli aveva attaccato il pollaio a pettorano. Era successo nel 2014. Quindi questo fa capire quanto quella linea di confine sia sottile e problematica. E poi serve una gestione dei rifiuti. La gestione dei rifiuti è fondamentale, perché l'orso sta bene se vive lontano dai centri abitati. Quello che può attirare gli orsi verso i centri abitati è la disponibilità di cibo facile, accessibile, ed è quella che va eliminata. Uno dei principali strumenti per la sicurezza dell'orso in questo momento sono paradossalmente i cassonetti della spazzatura, che devono essere a prova di orso.
Come visto, dunque, possiamo fare qualcosa anche noi, come si dice in questi casi, nel nostro piccolo, prestando più attenzione a delle piccole azioni quotidiane che magari per noi, soprattutto se si parla di allevamento, possono significare dei piccoli sacrifici. Con un piccolo sacrificio si può instaurare una migliore convivenza insieme all'orso. L'ultimo punto riguarda il turismo. Sempre più spesso negli ultimi anni si parla di osservazione faunistica, si organizzano gite per andare a vedere gli animali e per andare a esplorare il loro territorio. Bisogna però stare attenti con questo tipo di attività e anche con gli impianti sciistici, che rappresentano un altro problema. Ripasso la parola a Ferdinando.
Mi raccontava Roberta Latini, che è la zoologa del parco d'Abruzzo, Lazio e Molise, che segue gli orsi, che quando ho iniziato a lavorare 20 anni fa nel parco non c'era nessun turismo mirato all'avvistamento della fauna. Nel parco si andava per fare i picnic, per fare le scampagnate, per stare nel bosco. Oggi il turismo è indirizzato principalmente nel parco all'avvistamento della fauna, quindi camosci, orsi, lupi, tutti i pacchetti vanno in quella direzione. E ovviamente è una risorsa economica, e trasformare l'orso da problema in risorsa economica è una chiave per la sua sopravvivenza. Però questo genera altri problemi, perché la troppa vicinanza fra gli animali selvatici e i turisti è una potenziale causa di problemi, una potenziale causa di disturbi, una potenziale causa di interazioni rischiose. Quindi il giusto equilibrio non è facile da cercare, forse è la grande sfida per la sostenibilità dentro e fuori il parco d'Abruzzo. Poi l'altro grande problema del turismo invece è il turismo invernale. Il turismo invernale, che da un lato è climaticamente sempre più in difficoltà, perché alle quote basse dell'Appennino la neve non c'è più, Ma continua a espandersi sempre o spesso con soldi pubblici, quindi ci sono vari progetti dentro l'areale dell'Orso di nuovi impianti sciistici o di allargamenti di impianti sciistici esistenti, e per gli animalisti questa è una delle battaglie più vive, perché ovviamente ogni nuovo impianto sciistico frammenta ancora di più l'habitat e impedisce all'orso l'atto principale della sopravvivenza della sua specie, che è spostarsi, che è allargare i suoi spazi. E quindi i problemi per il turismo sono in sostanza due: la giusta distanza rispetto ai turisti che vogliono vedere l'orso da vicino, e l'ampliamento degli impianti sciistici, che è un problema per la loro sostenibilità all'interno dello spazio fisico della regione.
Ecco, Ferdinando, che ringrazio ancora per la sua disponibilità e per i suoi contributi, ha usato secondo me la definizione giusta, che è appunto la giusta distanza che va mantenuta tra noi e i grandi carnivori per vivere in maniera pacifica insieme e per andare avanti in un futuro sempre più ecosostenibile. Se siete interessati comunque al tema degli orsi in Italia, vi consiglio anche il podcast M49, una storia di orsi e persone, del post che in quel caso parla invece in maniera più specifica dell'orso papillon, che è uno degli orsi problematici cosiddetti che vivono in Trentino Alto Adige. Io vi ringrazio per aver ascoltato la quarta puntata di Dolittle e vi rimando come sempre alla newsletter su bestiale.substack.com. Ciao, alla prossima!